E buongiorno a tutti, mentre attendiamo Pepe sta arrivando. Per chi si incorpora questa mattina alla Tre Giorni, di nuovo alcuni avvisi da dare, ricordando il programma della giornata. Faremo così, un'ora di incontro con Pepe, dopo una pausa alle 10:30, e poi alle 11 riprendiamo e poi fino a mezzogiorno lasceremo tempo per le domande. Per cui Pepe tratterà la prima parte della mattinata con la sua relazione e poi la seconda parte la lasceremo più a dibattito, che è spesso quello che magari serve per chiarire certe cose. Lo stesso faremo nel pomeriggio alle ore 16, qui nel programma, sì, 16, fino alle 17, una piccola pausa e poi la seconda parte dedicata alle domande. Come avete visto dal programma, ci sarà anche la visita guidata al museo, per chi non lo conosce, alle ore 15 e poi anche alle 21:30 questa sera la visita al paese di Montefano organizzata dalla Proloco. Per chi ha fatto ovviamente, partecipa come iscritto al corso per la Tre Giorni, questo discorso di iscrizione è sempre un tema un po' spinoso, però noi diciamo che qui a Montefano, a centro, non deve essere mai un problema il partecipare, il fatto di per sé di un'iscrizione, per cui si trovano altre soluzioni, altre possibilità per poter partecipare senza problemi all'incontro. L'incontro è anche trasmesso in diretta, per cui anche da casa uno lo può seguire tranquillamente. Ecco, però per chi si è iscritto al corso per la Tre Giorni, e ci sarà anche un break, una pausa, caffè alle 10:30 e poi questa sera alle 17, per cui andando giù in refettorio potete anche usufruire di un momento anche di refrigerio. Refrigerazione, no? Non si dice refrigerio? Però con quest'aria forse non è il massimo. Vabbè, caldario, non lo so, ci sarà della roba calda. Ecco, accogliamo Pepe Castiglio che è già arrivato, lo facciamo venire qui da noi. E per noi è sempre un piacere, poi per me che sono spagnolo di Granada, siamo compaesani, anche un orgoglio poter... devi dire qualcosa?
Sì.
Oh, scusa, lo devi dire adesso? Ah, vabbè, no, è che io devo parlare un po' a lungo,
Ah, volevo avvertire, allora, siccome oggi e domani ci sono dei dischi orari e delle segnaletiche ben precise con l'orario, siccome state messe già delle multe, oggi e domani... In piazza il disco orario, lungo il corso e anche giù verso dove si va giù la discesa, mi raccomando, perché ci sono i dischi, se no rischiate di prendere la multa.
Comunque ci sono due grandi parcheggi, esatto. Sia entrando venendo da Ancona, sia venendo da Macerata, dove la macchina si può lasciare tranquillamente.
Avete quindi anche per domani, a quel domani, anche all'inizio della
rincorsa. Sì, no, ma il parcheggio, allora, bene Pepe, niente, il problema è sempre. Vieni, mio Pepe. Dicevo che per noi è una grande gioia, per me è un orgoglio presentare Pepe, amico della comunità qui del Centro Studi Biblici di Montefano. Molti di voi già lo conoscono, ha partecipato in altre occasioni alle attività del nostro centro. Ricordo quando lui ha ricevuto l'honoris causa, sapete che è il primo teologo spagnolo che ha ricevuto il dottorato honoris causa dall'Università di Granada, dall'Università Spagnola, per il lavoro di ricerca che lui ha svolto in questi anni nel campo della teologia, soprattutto la teologia dogmatica. Io partecipai a quell'atto accademico all'Hospital Real de Granada, c'erano anche alcuni amici qui presenti dei Montefano, e vi devo dire che quando il rettore magnifico dell'università fece la presentazione di José María Castillo, una specie di curriculum delle sue attività, ricordò anche i suoi incontri, le sue conferenze al Centro Studi Biblici di Montefano di Macerata. Quindi per me, che ero lì col piccolo gruppo di montefanesi, ci sentimmo veramente onorati, perché Pepe è stato professore all'Università di Granada alla facoltà di teologia di Granada per tanti anni, Ha collaborato anche con l'Università del Centro America, anche con l'Università di Comillas de Madrid, poi collabora anche con l'Università di Granada, l'Università Laica, e le sue pubblicazioni sono veramente numerosissime, tradotte in tutte le lingue. Noi qui abbiamo presentato già alcuni suoi libri, li ricordo di nuovo, l'ultimo, Vittime del peccato, questo tema questo libro sul tema del peccato e della colpa, che veramente fa tanto del bene. Noi abbiamo ricevuto tantissimi ringraziamenti di persone che, avendolo saputo, avendo conosciuto questa opera, hanno trovato tanto, tanto veramente illuminazione e chiarimento per la loro vita di fede. Così come l'altro libro, pubblicati altri due dalla Cittadella, Dio la nostra felicità, e anche Fuori dalle righe, sul comportamento del Cristo, con la presentazione di Alberto Maggi. Questi libri li trovate anche lì dalla Ornella. E prima di dare la parola a Peppe Castiglio, lui tratterà l'argomento perché il Concilio non ha dato i frutti attesi. Il tema di questo convegno, di questi tre giorni, è a mezzo secolo dal Concilio. Avete avuto uno schema, Peppe seguirà quello schema che avete presso di voi, con voi. E soltanto dire che da quando ho conosciuto Peppe Castiglio mi ha colpito la sua serietà nell'esporre il messaggio, nel far capire anche la novità del messaggio di Gesù. Ho conosciuto lui quando io ero un adolescente, finivo le superiori a Granada e facevo il classico, e ho saputo di questo gesuita un po' strano che, quando predicava a Granada in una chiesa di gesuiti al centro, parlava anche, faceva riferimento anche al testo greco. A noi questo ci ha colpito moltissimo, che ci fosse uno a Granada che, quando predicava, facesse anche riferimento al testo greco. E io andai a quella prima predica, che ho ascoltato sua, e come con i primi amori non si dimenticano mai, o i primi baci non si dimenticano mai, ed era il tema del tributo al Cesare. Io ricorderò sempre quel Vangelo di quella domenica, secondo Marco, e lui spiegò dicendo: guardate che in greco noi diciamo date al Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, ma è una traduzione errata, perché in greco i verbi sono diversi. Tutto questo lo diceva durante la predica. Noi eravamo veramente stassiati, perché mai avremmo immaginato che in chiesa si potessero dire quelle cose, no? Quindi lui faceva un tipo di proposta, anche dal punto di vista della pastorale, molto molto seria, molto accurata e veramente capace di attirare l'attenzione e poi anche il confronto con la gente. Per cui per me fu il primo incontro con Peppe Castiglio. Da lì abbiamo avuto l'occasione poi di continuare in questa amicizia. Diamo a lui allora la parola, e ringraziandolo di nuovo per la sua presenza qui a Montefano con Margherita, un'altra nostra carissima amica della comunità, e perché lui continua a lavorare e a mantenersi così giovanile, così veramente pieno di spirito, di vita, di comunicazione con noi. Grazie a Peppe e buon ascolto a tutti.
Ancora una volta grazie mille, grazie tantissime a questa comunità di Montefano, la casa di tutti quanti che siamo, che vi troviamo questa mattina. Grazie dunque ad Alberto, a Riccardo, grazie a tante facce conosciute da me che mi fanno vedere in voi la porta aperta del cielo. Dico sul serio, dico quello che esce dal cuore, dal ventre, dal più profondo a me stesso. Grazie mille a tutti e a tutte. Dunque, avete questo schema, io mi limiterò a spiegare quello che avete Come vedete, sono due parti inizialmente. Cos'è un concilio? Cos'è successo con il Concilio Vaticano II? La prima è molto breve, ma molto importante. Cos'è un concilio? Il concilio è la riunione, l'adunanza del Papa con tutti i vescovi del mondo. Ma questo si fa occasionalmente in momenti più complicati, più difficili, quando si tratta di risolvere un problema che il Papa da solo non può risolvere. Pensate che il Papa da solo non può risolvere niente. Io ho scritto in Spagna un articolo a internet che c'è stato pubblicato in diversi mezzi di comunicazione. Il papato, un mestiere inumano, perché un mestiere inumano? Perché se il Papa dovesse fare tutto quello che il diritto canonico assegna al Papa, il Papa diventerebbe matto in una giornata. Assolutamente matto. Non è possibile per una persona da sé sola, da sé stessa, fare e risolvere e decidere e ordinare tutto quello che secondo il codice di diritto canonico dipende soltanto dal Papa. E questa è una delle contraddizioni più inumane che esprimono una brutalità del potere. Un potere così enorme, concentrato in una sola persona, che non è possibile risolvere da una sola persona. Il Papa deve nominare i vescovi, il Papa deve cambiare i vescovi, il Papa deve sospendere alcuni vescovi, il Papa potrebbe e dovrebbe decidere sui la nullità del sacramento del matrimonio e tante copie e così via. Com'è possibile che un uomo? Benissimo. Quindi il concilio, in situazioni eccezionali, tra le quali vedremo Una, la più importante, quella che ha dato occasione al cosiddetto conciliarismo. Spiego dopo. Ma la mia proposta è che il concilio, cioè la collaborazione di tutti i vescovi del mondo col Papa, dovrebbe essere il modo abituale, il mezzo normale per l'esercizio del potere in Chiesa. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire, prima di tutto, la Curia Vaticana, via, tutti quanti. La sostituzione delle conferenze dei vescovi, rappresentate dal presidente o da un altro eletto dalla conferenza dei vescovi di tutti i paesi del mondo, e a Roma per aiutare il Papa, laici impiegati in un ufficio, in una officina, in un ufficio, laici che lavorano come in qualsiasi altro ufficio. Non hanno nessun potere divino. Non sono persone sacre. Non sono uomini scelti dal cielo per complicare la vita al resto del mondo. Tutto questo via. Il Papa, in concilio permanente, cioè, e questo sarebbe veramente prendere sul serio la collegialità, perché non dimentichiamo mai che Gesù non ha scelto soltanto a Pietro, ha scelto 12. E pensate anche che ha lasciato Gesù, ha scelto 12, veramente Pietro ha avuto una speciale avvicinanza a Gesù, e Gesù a Pietro, senz'altro. Ma allo stesso tempo bisogna non dimenticare mai che Gesù non ha fissato questo corpo 12 come struttura permanente per la Chiesa, no? Soltanto quando è morto il Giuda, si è suicidato, hanno eletto un sostituto, cioè Mattia. Ma l'unico che è stato sostituto, quando dopo hanno cominciato a morire, non hanno scelto il sostituto. Pertanto loro non avevano la coscienza della stabilità dell'apostolato e degli apostoli come fondamenti della Chiesa, no? In tal modo che durante il secolo II, non si sa, esistevano vescovi Questo dipende dalla datazione delle lettere di Sant'Ignazio di Antiochia, ma sono specialisti molto che hanno studiato, conoscono abbastanza bene questo problema ed dicono che queste lettere vengono dal secolo III, non dal secolo II. Alla fine del secolo II, Ireneo di Lione si chiamava vescovo delle Gallie, ma le Gallie sono tutta la Francia attuale. Un vescovo per tutta la Francia. Vedete? Allora, questo è un problema molto complicato. All'inizio del secolo III sappiamo che i vescovi avevano una presenza più stabile, più sicura. E per autentificare il suo mestiere, dicevano che, eravano successori degli apostoli. E così ha cominciato la teologia della successione apostolica, dell'apostolicità della Chiesa. Ma questo è un problema molto, che non è chiaro come dalla morte degli apostoli abbiamo arrivato alla teologia della successione apostolica. Storicamente non è risolto, non è chiaro, non è abbastanza bene conosciuto. Benissimo, allora così è finita la prima parte. Mia proposta, sopprimere la Curia Vaticana, mandare via tutti quelli che si trovano lì, beh, mandare dove? Lavorare? Non andare a fare la figura negli atti pubblici, vestiti con questi paramenti, così, non per carità, non per una certa dignità, fare il ridicolo. Fare il ridicolo così. Tutti i grandi del mondo si vestono tutti i giorni come tutto il mondo. Tutti i grandi del mondo, non eminenza, eccellenza, vi racconto una storia, è un po', non è così, scusatemi, domando prima di raccontare, domando un po', ma è abbastanza conosciuta. A Siviglia è morto un cardinale, il cardinale Buono Monreal. Era un uomo abbastanza spontaneo, divertito, e siccome era un uomo di una certa età ha dovuto andare al dottore specialista nell'urologia e siccome il PSA nell'analisi non era così accurato, il dottore ha dovuto fare il tatto rettale. È normale. E dopo il dottore ha domandato al cardinale: signor cardinale, come, non so come si tratta un cardinale, in spagnolo, de usted, su dignità, su eccellenza, su eminenza. Il cardinale ha detto: senta signore, dottore, dopo quello che lei ha fatto con me, mi può parlare di tu. Mi può dare del tu. Siamo nella più stretta intimità. Vedete, questo è il cardinal Bueno Monreal. È morto, è defunto. Un tipo veramente umano, veramente... Bene, quindi finito. Curia Vaticana, Stato politico del Vaticano, via, andare via. E allora, cos'è il Papa, il Vescovo di Roma? Come l'attuale Vescovo di Roma ha cominciato a dire, cosa prima quel che lui ha detto quando è apparso alla loggia del Vaticano: io sono il Vescovo di Roma e domando, prima di benedire il popolo, domando la benedizione del popolo, perché quello che è più importante qui non sono io, e il popolo siete voi. Vedete? E allora, questo sarebbe un cambiamento radicale, è un cambiamento che comincerebbe a... Questo non ha fatto il Vaticano II. Il Vaticano II ha ricomandato nel decreto sul governo pastorale della Chiesa per i Vescovi al Papa di rinnovare la Curia Vaticana. Paolo VI ha tentato, ma non ha potuto rinnovare. Quindi questo sarebbe... Seconda parte. Cosa è successo con il Concilio Vaticano II? Il Vaticano II è stato punto di partenza, pensate a questo, è stato punto di partenza dei tanti problemi che oggi preoccupano la Chiesa. Secolarizzazione dei preti a partire del Concilio Vaticano II, i seminari vuoti, i noviziati vuoti, le chiese vuote, i monasteri quasi vuoti. Adesso in Germania, in Olanda, in Austria, stanno vendendo le chiese per musei, per centri di concerti, di conferenze, perché... per una ragione molto semplice, perché non hanno denaro, perché mantenere una chiesa costa molto denaro, soprattutto in questi paesi dove il freddo durante quasi tutto l'anno è fortissimo, riscaldare una chiesa costa molto. Allora hanno cominciato gli scandali dei bambini, dell'abuso dei bambini, degli altri, dell'abuso dell'economia oscura della Banca Vaticana e tante altre cose. In questo senso si può dire che quelli più integristi, che eravano e continuano ad essere contro il Vaticano II, hanno una certa ragione quando dicono che il Vaticano II non ha risolto niente e c'è stato l'inizio, il punto di partenza dei tanti problemi che oggi preoccupano tanto alla Chiesa. Questo così detto non è vero, perché sono altri motivi dal punto di vista politico, dal punto di vista della cultura, del cambiamento culturale, dei cambiamenti della società. Sono altri motivi, ma questo che ho detto è vero. Allora, continuiamo. Cosa è successo? Due cose importantissime. L'ipertrofia del potere e l'atrofia del Vangelo. Ipertrofia del potere, è cresciuto, e l'atrofia del Vangelo. Entrambi i problemi vengono da lontano. Non pensate che si sono iniziati questi problemi all'occasione del Concilio. Pensate che questi problemi vengono dal Nuovo Testamento, tutto quello che ha parlato benissimo, bellissimo, esatto, Alberto ieri. Questi problemi sono gli inizi, e spiegherò dopo, un po' più accuratamente, più... perché Alberto si è restritto al caso di Pietro all'occasione di quello che raccontano gli Atti degli Apostoli, che ha spiegato esattamente molto bene. Ma la ipertrofia del potere e l'atrofia del Vangelo vengono dall'inizio stesso dell'esercizio del potere tra i cristiani nel cristianesimo e la presenza del Vangelo nel cristianesimo. Spiego. Prima di tutto, ipertrofia del potere. Il Concilio ha rinnovato la teologia della Chiesa. Fino al Concilio la Chiesa era definita come la società perfetta. E così fino a Pio XII. A partire dal Concilio si è definita come il popolo di Dio, la congregazione dei credenti. Mi piace di più la congregazione dei credenti. Io sarei molto rispettuoso col popolo di Dio. Popolo di Dio non esiste soltanto uno, che è il popolo giudaico. È il popolo eletto da Dio. E qui troviamo grossi, grossissimi problemi dall'inizio. La confrontazione tra cristiani e giudei lo scontro tra cristiani e giudei ha cominciato da presto, quando i cristiani hanno preso per loro, per noi siamo il vero popolo da Dio. No. Popolo da Dio esiste soltanto uno, e questo è il popolo dei giudei. No. Noi abbiamo la grandissima gioia, la grandissima fortuna della sequela di Gesù. Gesù è il punto d'unione tra il popolo di Dio e i cristiani. Noi che siamo i seguaci di Gesù. Vedete? Ma veramente, in ogni modo, il Concilio ha rinnovato la teologia della Chiesa, ma ha lasciato la struttura del governo della Chiesa, la stessa. Leggete il capitolo secondo della Lumen Gentium. Ecco la rinnovazione della teologia. Ma leggete dopo il capitolo terzo. Ecco la riaffermazione dell'esercizio del potere nella Chiesa. La riaffermazione del potere nella Chiesa, che si leggete il capitolo terzo, vedrete che non si parla della autorità, ma della sacra podestà. Non di autoritas, ma di sacra potestas. Potestas è più che autoritas. E non è potestas qualsiasi potestas, ma sacra potestas. Non ne spiego l'istoria di questo, perché nell'antichità si applicava la autoritas al Papa, la potestas all'imperatore, col passo dei secoli il Papa ha preso la potestà per sé, e l'autorità senz'altro non ha lasciato. Allora tutto autoritas e potestas per il sommo pontefice. E la potestas, a partire del Medievo, del secolo 11, 12 e 13, Gregorio VII e Innocenzo III, e plenitudo potestatis, potestas piena, sacra potestas piena, universale. Non si trovano altri aggettivi per parlare del potere tra gli umani. E spiego. Qui si mettono tre problemi: il problema del potere, il problema della teologia e dopo l'atrofia del Vangelo. Spiegherò dopo. Avete prima di tutto il potere. Pensate che il vescovo di Roma, c'è stato semplicemente il vescovo di Roma fino al secolo VII. Avete lì nello schema. In tal modo che San Gregorio Magno, Gregorio I, uno dei grandi vescovi e sommi pontifici che ha avuto la Chiesa, San Gregorio Magno, al secolo VI e all'inizio del secolo VII, quando ha ricevuto una lettera di un patriarca orientale, dove all'inizio diceva al nostro fratello Gregorio, Papa universale, ha risposto una lunghissima lettera dicendo che questo titolo di Papa universale è una bestemmia. Gregorio VII. È una bestemmia. È un nome infamante. È una menzogna. È una bugia. E così via, almeno una ventina di espressioni per rifiutare San Gregorio Magno, per rifiutare questo titolo, il Papa universale. Ma un po' dopo lo specialista che ha fatto un studio più approfondito di questo, il padre Congar, Yves Congar, il domenicano, che è finito cardinale alla fine. L'hanno nominato cardinale quando si trovava a letto, quasi morendo, nominato cardinale. Benissimo, benissimo. Ma prima di tutto ha pubblicato soprattutto un libro fondamentale, ma poco conosciuto, che è la teologia della Chiesa nell'Alto Medievo. soltanto nell'Alto Medioevo e ha studiato accuratamente tutti questi punti e ha trovato questo del papato che ha cominciato al secolo VII. Lui non ha potuto fissare chi è stato il primo che ha utilizzato questo, perché prima anche alcuni vescovi si chiamavano se stessi papa. Papa è una parola proibita dal Vangelo, perché yes, papa significa padre. E il nome greco papas è padre, papadopoulos, queste parole che si usano ancora, senz'altro. E questa parola è proibita dal Vangelo, ma alcuni vescovi usavano e si chiamavano se stessi papa. Allora al secolo VII ha cominciato quello di Roma a utilizzare il titolo di papa per se stesso. Io, il papa sono io. Benissimo. La cosa è più complicata al secolo VIII, quando sono apparse le menzogne delle pseudodecretali. Cos'è questo? Al secolo VIII e dopo al secolo IX si sono sparse per tutta l'Europa dei documenti, non si sa esattamente, vengono da un certo pseudo Isidoro di Siviglia. E questi documenti sono tutti falsi. Sono tutti falsi. Sono un'invenzione che attribuiscono ai pontifici dei tre primi secoli i privilegi che usavano i pontifici della fine del primo millennio, secolo VII, VIII, X, hanno attribuito tutti questi privilegi ai pontifici dei tre primi secoli. Ma tutto questo è un'invenzione. Ma dopo tutto questo c'è stato preso dal decreto di Graziano, un monaco che ha raccolto tutto il diritto ecclesiastico del primo millennio, e tutto questo c'è stato il fondamento del diritto canonico. E così, per il mezzo così semplice, così infantile, ma così efficace, di un'invenzione, hanno fatto il cambiamento della Chiesa. E tutto quello che ha negato Gesù, che ha proibito Gesù, si hanno appropriato loro. Mi spiego? Questo sembra incredibile, ma è certo. Allora, seguo le leggo nel in questo il Papa, soprattutto i vescovi, è diventato il problema del conciliarismo. Quando è diventato, quando è apparso questo problema e cosa consiste il conciliarismo? Il problema è apparso quando al cosiddetto cisma d'Occidente, quando a partire dell'anno 1378, all'inizio del 400, la Chiesa si è trovata con tre papi, non uno, ma tre. E tutti e tre dicevano: io sono l'autentico. E nessuno era disposto a rinunciare alla sua cosiddetta autenticità. Una falsità anche, una menzogna, una bugia. Ma tutti e tre, ma la Chiesa non poteva essere governata da tre allo stesso tempo. E siccome nessuno voleva rinunciare, allora hanno pensato una soluzione e hanno trovato la soluzione l'anno 1409, cioè nel 500, ho detto prima il 400, il 500, i tre papi. Nell'anno 1414 hanno convocato il Concilio di Costanza. Il Concilio di Costanza ha deciso, primo, deporre tutti e tre, via, tutti e tre. E hanno sostituito per uno. Allora questo cosa vuol dire? Che in certe circostanze il Concilio ha un potere superiore a quello del Papa. E quindi, in certe circostanze almeno, i vescovi hanno un potere superiore a quello del Papa. Hanno risolto un problema, ma è apparso un altro problema, più grosso ancora. Vedete? Grazie. L'anno 1431 il Concilio di Basilea ha riaffirmato la decisione di Costanza. Ma l'anno 1439 il Concilio di Firenze ha detto che quello che avevano detto Costanza e Basilea non era vero, che la verità come definizione dogmatica e Concilio Ecumenico Firenze è che l'autorità suprema in Chiesa sta nel Papa e soltanto nel Papa. Dottrinalmente il problema è risolto, ma teologicamente no. Perché gli argomenti non sono così chiari. Non esiste, soprattutto, per esempio, pensate a questo, il testo famoso di Matteo 16, tu es Petrus et superam Petran edificavo ecclesia. Questo era il testo che si usava nella liturgia per l'ordinazione dei vescovi. Pertanto pensavano che Pietro, è vero, ha risposto questo, ma la risposta di Pietro era come portavoce del resto degli apostoli. Perché Gesù ha fatto la domanda a tutti. Voi cosa pensate? E Pietro ha risposto, come portavoce degli altri. Allora, la promessa è soltanto a Pietro o è una risposta a tutti? Questo almeno si può discutere. E continua la discussione. Prima di tutto questo testo ha un problema più forte, l'autenticità del testo stesso, che non è chiara. Quindi, e questo è il conciliarismo, e questa è la ragione per la quale pochi anni dopo, quando la riforma luterana, dove il problema centrale che ha messo Lutero era il problema della Chiesa. E il Concilio di Trento, non lontano da Ancona, non ha messo nell'ordine del giorno mai il problema del papato. Ma come si spiega che, essendo il problema centrale che ha posto Lutero, non si sia posto anche, almeno come problema a discutere nel Concilio. Perché il papato, senz'altro non è altra spiegazione, il papato aveva paura. Non si sentiva sicuro, perché erano molti teologi che favorivano la posizione di Costanza e Basilea e non quella di Firenze. E quindi la cosa è rimasta così e l'esercizio del potere è concentrato nel vescovo di Roma, il Papa. Veramente all'illustrazione c'è stato un colpo fortissimo al papato. Perché siccome all'illustrazione e la rivoluzione francese e l'assemblea francese ha dichiarato i diritti dell'uomo, del cittadino, ha stabilito l'origine dei diritti umani e l'origine della democrazia come sistema di governo. Allora il papato si è sentito male e tutto il secolo XIX c'è stato un secolo di esaltazione del potere papale. Pio VII, Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, esaltazione del potere papale. Pio X, esaltazione del potere papale. E così via fino a Pio XII. Al Concilio Vaticano I, nell'anno 1870, volevano mettere anche questo il problema dei poteri dell'episcopato, dei vescovi in chiesa, ma ha cominciato la guerra, non hanno potuto finire il concilio, il problema non è risolto. E così è restato. Il Concilio Vaticano II ha voluto risolvere, ma se voi leggete capitolo terzo della Lumen Gentium, il numero 22, numero 22, Lumen Gentium 22, in questo numero dice che il potere, il soggetto della suprema potestà nella Chiesa è il Papa, ma in seguito, subito dopo, dice anche è soggetto della suprema potestà il Collegio dei Vescovi. Ma come? Se è soggetto della suprema potestà non può essere che uno. E allora sono due soggetti della suprema potestà. Questo è, non so, un certo animale con due teste, non si capisce. E non hanno detto di più. Alla fine Paolo VI ha voluto risolvere con la nota esplicativa previa. Ma veramente questa nota non posso spiegare adesso, non ha risolto niente. Infatti, l'anno 83, dopo il concilio, Giovanni Paolo II, quando ha pubblicato l'attuale codice di diritto canonico, nel numero del codice 333 ha applicato al pontefice non tre ma quattro aggettivi, ha una potestà suprema, plena, universale ed immediata. Immediata cosa vuol dire? Che il Papa direttamente può prendere una decisione, per esempio su un prete, su una coppia, una famiglia, direttamente. Allora il mondo intero, il mondo universale diventa una sorta di diocesi dove l'unico vescovo è il Papa. Per questa ragione quelli più integristi più de destra dura, tradizionalista più dura, sono, si sentono male con questo Papa attuale, che ha cominciato a dire io sono il vescovo di Roma. E non la, e dice, repete una volta e un'altra volta, sono il vescovo di Roma. Ha lasciato le stanze privilegiate, ha lasciato molti di questi segni esterni, parla con la gente, è un stile, un altro stile, è uno stile che può essere il primo segno di decisioni più forti in un futuro non lontano. Mi spiego? Vedete? Allora, il Vaticano primo e secondo non hanno risolto i problemi. Ho spiegato. Vedete? E il problema non è risolto. Resta senza essere risolto. La teologia della Chiesa, il problema teologico, è il tempo della pausa.
Sì, possiamo fare, siccome abbiamo iniziato un'ora fa, possiamo fare 20 minuti di pausa, alle 11 riprendiamo. Se Peppe vuole ancora affrontare il punto sulla teologia, se no daremo passo alle vostre domande. Ricordo anche per sempre la logistica, vi chiedo di usare, per chi non è ospite nella casa, i bagni giù al pian terreno, lasciamo questi bagni per gli ospiti che risiedono qui in casa. E adesso la Nalu ha preparato un break, un coffee nel corridoio che dà verso il giardino. Riprendiamo alle 11 in punto, puntualissimi. Grazie.